Ricordiamo che il programma di oggi è stato realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington.
Allora, eccoci qua ancora una volta, Bruno, per un altro pomeriggio di chiacchierate in compagnia. Grazie per avermi qui nella tua bellissima casa con tutti questi libri che ci circondano. Oggi volevamo parlare di Calvino, il nostro vecchio amico Calvino. Ne abbiamo già parlato in passato, anzi tu ne hai parlato quando abbiamo organizzato questa piccola lecture alla Art Gallery di Oakland, che è stato un grande successo, e volevamo parlarne ancora un po'. Oggi e probabilmente anche una seconda volta, perché Calvino è un oceano di possibilità, è un labirinto di idee e di produzioni, e quindi questa volta volevamo cominciare da un po' l'ultimo Calvino, il Calvino degli anni 70, il Calvino dell'arte combinatoria, un po' un Calvino che tu conosci molto bene, anche perché insomma lo hai conosciuto, poi ci racconterai un pochettino di aneddoti.
Mi fa piacere tornare a Calvino e ritornare a Calvino, perché noi ne parliamo sempre di sfuggita. Oggi abbiamo forse un po' più di tempo a nostro agio, e vuoi tornare ancora più indietro, non solamente gli anni 70 ma gli ultimissimi anni. Come tu sai, Calvino è morto nell'85 e si stava preparando delle lezioni americane da presentare a Harvard, dove era stato invitato, e abbiamo una testimonianza dalla signora Calvino, Esther, con, in questa edizione delle lezioni americane, 6 proposte per il prossimo millennio.
Sì, lezioni garzanti in questo caso.
Uno schema in cui è scritto proprio 6 memos for the next millennium, perché le presentava in inglese.
Sì.
Ecco, abbiamo una piccola nota anche della signora Esther, in cui dice: il 6 giugno 1984 fu ufficialmente Calvino naturalmente invitato dall'University di Harvard a tenere le Charles Eliot Norton Poetry Lectures, a cui erano stati invitati in precedente grandissimi scrittori tipo Octavio Paz, che ha vinto il Nobel per la letteratura nel 90, Borges, che però non ha mai vinto il Nobel, quello gli è rimasto proprio in gola, poveracci. È come il nostro caro anche Mario Luzzi, che è sempre arrivato secondo. Vabbè, comunque, in questa introduzione della signora Esther leggiamo: presto diventarono un'ossessione, cioè le parla del marito naturalmente, e un giorno mi disse di avere idee e materiali per almeno 8 lezioni, e non soltanto le 6 previste e obbligatorie. 6 che poi sono infatti 5, perché l'ultima, quella che sarebbe più difficile, come iniziare, come finire un libro, non la scrisse mai.
No, purtroppo morì prima di portare a compimento questo,
esatto,
progetto.
Conosco, dice però la signora Esther, il titolo di quella che avrebbe potuto essere l'ottava, sul cominciare e sul finire dei romanzi, ma fino ad oggi non ho trovato il testo, solo appunti. Ecco. Allora, questa è una delle ultime testimonianze che abbiamo su Calvino ancora in vita, però ne seguono delle altre, dei suoi libri postumi pubblicati grazie di nuovo alla signora Esther, e vorrei passare a uno che forse è poco noto, dal titolo Prima che tu dica pronto.
Infatti io non lo conosco, ne abbiamo già parlato in passato io e te privatamente, no, è una novità anche per me.
E di nuovo nella presentazione abbiamo una nota molto interessante, sempre della signora Esther. Non mi piace dire la vedova, la signora Esther.
Assolutamente.
Italo Calvino incomincia a scrivere molto presto, quando è ancora adolescente. Racconti, apologhi, poesie e opere teatrali. Il teatro è la sua prima vocazione, forse ciò che più lo interessa. Di quel periodo molte sono le opere rimaste e mai pubblicate. La sua straordinaria capacità di autocritica, di leggersi sdoppiandosi, lo porta assai rapidamente ad abbandonare quel genere. In una lettera del 45 annuncia laconicamente all'amico Eugenio Scalfari, amico proprio d'infanzia: sono passato alla narrativa. Meno male. Molto importante doveva essere la notizia scritta in maiuscole che attraversano tutto lo spazio della pagina. Di questi possibili libri ce ne dà un'altra visione in un'altra introduzione. Non so se conosci questo libro, Eremita a Parigi.
No.
Allora, Calvino ha vissuto naturalmente in Italia, a Sanremo, è nato però a Cuba, lo sapevi?
Sì, a Havana, sì.
Sì, a Havana, vicino a Havana, in un sobborgo che si chiama Santiago de Las Vegas.
Sì.
E il nome Santiago gli è rimasto sempre caro, perché infatti quando divenne partigiano prese il nome Santiago di battaglia, diciamo. E dal 23 in poi, quindi quasi praticamente un paio di mesi dopo essere nato a Havana, la famiglia e i genitori, che erano dei scienziati, dei botanici, si trasferiscono in Italia, tornano in Italia, padre ligure e madre sarda, come sappiamo, e si ritrovano nella loro casa a Sanremo, che si chiama Villa Meridiana, che è praticamente l'orto botanico, per cui si trovano tutte le specie di piante che tu puoi immaginare. Però Calvino ha anche vissuto molto all'estero. I suoi viaggi sono anche raccolti in un libro che si chiama Collezione di sabbia. Ha vissuto a Parigi, amante di Parigi, ha vissuto molto, nel senso che ha viaggiato molto negli States, in America, e ha scritto un diario americano che è molto molto interessante, e di cui infatti ci dà anche notizia un suo amico, e naturalmente uno che è legato alla casa editrice a cui Calvino era naturalmente uno dei principali suoi rappresentanti, cioè gli Einaudi di Torino. E infatti in questo articolo che tu vedi pubblicato su Tutto Libri, novembre 86, c'è il nostro Giulio Einaudi,
sì,
che è apparso anche in questo congresso su Calvino a Sanremo, che parla di questo diario americano. E nel diario americano mi porta a pensare a New York, che era la città più amata da Calvino.
Sì.
Ecco.
E in questo... Abbiamo la compagnia del gatto.
Sì. Ecco, non è che Matteo, Dio, parlando di Calvino ci emozioniamo tanto da metterci a miagolare. Calvino piaceva ai gatti, a proposito.
E infatti il gatto credo che abbia voluto dare il suo contributo.
Un tipo di sintonia. Ecco, allora... Uno di questi libri che sono usciti dopo, Eremita a Parigi,
sì,
con scritto sottotitolo Pagine autobiografiche, ha nella nota introduttiva: pensai che una possibile soluzione fosse quella di convincerlo a passare ad altro, cioè lei stava parlando delle lezioni americane che, sì, lo ossessionavano, sì, lo assillavano, e infatti il fratello Floriano dice che praticamente sono state la causa dell'ictus che ha avuto nell'84.
Beh, insomma, può darsi.
Può darsi, questo non si sa. Ecco. Sono molti dentro i suoi aiuti sui giorni a Siena, nell'ospedale di Siena. Comunque, dice allora: pensai che una possibile soluzione fosse quella di convincerlo a passare ad altro, a concentrarsi su un altro dei tanti progetti che aveva. Alla mia domanda, perché non lasci stare le conferenze e finisci la strada di San Giovanni? Rispose: perché quella è la mia biografia, e la mia biografia non è ancora... Non finì la frase. Stava per dire: non è ancora finita? O forse pensava: quella non è tutta la mia autobiografia? E sempre, visto che si è menzionata la strada di San Giovanni, nella strada di San Giovanni, non so se hai mai letto questo libro.
No, io ho letto un po' i classici, come sai, la spina dorsale della produzione, non la produzione postuma.
A quella che torniamo fra poco, questa, sì, è a modo di introduzione, per, sì, dire quanto ha scritto Calvino, fa conoscere un po' meglio anche a chi ci ascolta, e leggere queste frasi della signora Esther, che sono molto interessanti. Qui abbiamo un altro schema in mano di Calvino, in cui sono menzionati i possibili libri che avrebbe voluto scrivere, con il titolo Passaggi obbligati,
sì,
e vediamo che ce ne sono parecchi qua, di cui il primo è La strada di San Giovanni. La signora dice: un giorno della primavera dell'85 Calvino mi disse che avrebbe scritto altri 12 libri. Quindi siamo qua nella primavera dell'85, lui muore settembre dell'85, anzi aggiunse: forse 15 libri avrebbe scritto. Non v'è dubbio che il primo sarebbe stato Lezioni americane, anche perché doveva recarsi negli stessi.
Sì.
Per quanto riguarda il secondo e il terzo, penso che anche lui avesse idee vaghe, faceva e rifaceva elenchi, modificava alcuni titoli, alternava la cronologia di altri. E tra questi libri che avrebbe scritto, mi fa piacere vedere che ci sarebbe stato uno anche su Cuba,
sì,
forse
Cuba,
per idee sentimentali, emotive e così via. Ora, noi possiamo passare a questi libri, ma possiamo più che altro concentrarci su quello che dicevi tu,
sì,
cioè il momento culminante delle elezioni americane, che si riferiscono alle città invisibili, perché quindi a quel periodo degli anni 70 con il sistema combinatorio, perché infatti proprio in queste elezioni americane, quando parlava della esattezza, Calvino scrive: nelle città invisibili ogni concetto e ogni valore si rivela duplice, anche l'esattezza. Kublai Khan a un certo momento impersona la tendenza razionalizzante, geometrizzante o algebrizzante, quindi c'è già con una struttura, sì, geometrica, dell'intelletto, e riduce la conoscenza del suo impero alla combinatoria dei pezzi di scacchi di una scacchiera. Va bene. Questo è il libro in cui Calvino dice che ha messo quello che ci teneva a dire sulla sua arte, sul suo modo di scrivere, sull'emblematica, cioè il simbolo di quello che rappresentavano certe cose, e dice infatti, leggo sempre dall'esattezza: un simbolo più complesso che mi ha dato le maggiori possibilità di esprimere la tensione tra razionalità geometrica e groviglio delle esistenze umane è quello della città. Il mio libro in cui credo di aver detto più cose resta La città invisibile, perché ho potuto concentrare su un unico simbolo tutte le mie riflessioni, le mie esperienze, le mie congetture. A questo punto potremmo passare a parlare delle città, visto che
sì,
è interessante.
Beh, forse è uno dei libri che mi è piaciuto di più di Calvino, e forse non so se te l'avevo detto, ma l'ho letto anche in inglese, nella traduzione in inglese che ho trovato qui
di William Weaver.
Di William Weaver, sì,
bravissimo. Devo dire che anche musicologo,
sì, anche la traduzione inglese è molto bella, molto affascinante. Mi piace la capacità di Calvino di portarti in viaggio con lui in questo impero forse immaginato, non sappiamo fino a che punto reale, fino a che punto creato, riferimenti a città realmente esistenti, a città che, italiane soprattutto, sono molteplici. Quello che mi ha sempre affascinato delle città invisibili è che dopo aver letto la descrizione di ogni città penso a questa è la più bella, questa è quella che vorrei vedere, poi passo alla città successiva e dico ah no, no, questa è questa quella che vorrei vedere, e alla fine mi perdo in questo labirinto.
È un labirinto, fa un mosaico, un labirinto, un groviglio,
sì,
come dice
un
lui.
Mosaico stupendo in cui è fantastico ogni tanto concentrarsi su un dettaglio, un altro, e dal quale poi la visione d'insieme è sempre un po' caleidoscopica, quindi è un continuo mettere a fuoco e mettere fuori fuoco per poi tornare a mettere a fuoco.
Sì.
Penso che sicuramente uno dei libri più riusciti di Calvino e probabilmente quello che a me è piaciuto di più.
Quindi sono d'accordissimo. Mi piace la parola mettere a fuoco, perché infatti c'è un sacco di illusioni ottica in questo libro. Illusioni ottica che lui ha preso da un grafico olandese, Escher, di cui menziona infatti anche delle lezioni americane.
Sì.
È uno dei suoi preferiti. E troveremo dei riferimenti, io mi permetto, anche se non possiamo mostrare ai nostri ascoltatori.
Qui sul tavolino di sulla scrivania, anzi, di Bruno, abbiamo una bellissima edizione hard copy cover del mondo di Escher, che è fantastico, illustratore, litografo,
sì, sì.
Olandese, sì.
Sì, appunto, nelle città dell'invisibilità, quindi nelle lezioni americane, lui aveva scritto: ma non potrebbe verificarsi ciò che avviene nei quadri di Escher che Douglas Hofstadter cita per illustrare il paradosso di Gödel? Allora, io questo libro ce l'ho qua in inglese,
sì, lo vedo, sì.
E si intitola Un'eterna ghirlanda brillante, pubblicato nel 90 in italiano, però tu lo sai che Calvino leggeva tutto, leggeva
in tutte le lingue, scriveva in francese,
quindi
in
lo
spagnolo,
è molto,
sì,
è molto possibile che lo conoscesse.
Labirintico anche nell'uso delle differenti lingue, devo dire.
Infatti, Però la prova, oltre a vederla nel testo delle città invisibili, come faremo fra poco, l'abbiamo da lui stesso data in un brano che ora ti mostrerò, ti leggerò e confronterò con un grafico di Escher, dove lui scrive, sempre parlando di Escher, uno dei suoi disegni, non so, dei suoi quadri si potrebbe dire addirittura. In una galleria di quadri un uomo guarda il paesaggio di una città e questo paesaggio s'apre a includere anche la galleria che lo contiene e l'uomo che lo sta guardando. Balzac nella commedia umana infinita dovrà includere anche lo scrittore fantastico che lui è o è stato con tutte le sue infinite fantasie. Ecco,
sono di miserabili.
Esatto. E questa galleria a stampe,
sì,
la troviamo qui.
Sì, sì, un'immagine.
Purtroppo non possiamo trasmetterla ai nostri ascoltatori, sì. Però questa è una prova visibile,
sì,
di quanto.
E tra l'altro devo dire che questa opera di Escher, sono sempre affascinato della tua pronuncia, sempre perfetta, la mia è sempre un pochettino traballante. Comunque è forse l'opera che più può essere associata e rappresenti le città invisibili, proprio.
Infatti,
per questo effetto caleidoscopico.
Ti vorrei mostrare un'altra serie di città, siccome tu hai menzionato prima il tuo interesse a come sono presentate le città. Ecco. Guarda qua.
Sì. Ora non possiamo mostrare ai spettatori.
No.
Comunque sono immagini che trovate anche con una breve ricerca su internet,
certo,
le opere di
Escher. Sì. E per esempio la città capovolta,
sì,
ne abbiamo una testimonianza,
sì,
proprio nel
visibile. Ecco. Comunque Calvino nelle città invisibili è già un Calvino che ha abbracciato la letteratura come arte combinatoria si sta muovendo in quella direzione o si sta allontanando da quella direzione?
È nel mezzo, direi.
È nel mezzo.
Infatti città invisibili sono pubblicate nel 72. E negli stessi anni lui pubblica La Taverna e Il Castello dei Destini Incrociati, a cui dobbiamo assolutamente passarci.
Sì.
Però prima di andare agli altri due libri che abbiamo menzionato, vorrei far notare, spero, mi auguro che chi ci ascolta avrà la pazienza di andare a leggersi questo bellissimo libro, L'Indice, perché al contrario di quello che è l'usanza dei libri italiani, dove l'indice è messo
di solito alla fine,
qui è davanti, e mi sembra che sia quasi un'indicazione a trovarci qualcosa.
Sì.
Che cosa? Io ci ho provato nell'84, quindi sono anni che mi dedico agli studi di Calvino, a mettere su uno schema, un diagramma, quello che è successo in questo indice, e ho scoperto che quindi, mentre da un certo punto di vista Calvino ci dà la possibilità di leggere le città invisibili come vogliamo, d'altra parte c'è anche un viaggio intrapreso da Marco Polo nell'impero di Kublai Khan, come dicevi, che ha forse un fine, che ha uno scopo, e secondo me lo scopo è quello della conoscenza. E in certo qual modo, visto che abbiamo parlato di Dante e di Ulisse, la conoscenza dantesca ritorna anche qui in questo libro. Calvino era molto conscio, infatti, di questo suo modo di impostare le città invisibili, e in una bellissima conversazione con Claudio Varese, un grandissimo critico italiano, dice: il libro è nato pezzo a pezzo per successiva giustaposizione di pezzi isolati e io stesso non sapevo dove andavo a parare. Io non ci credo. Solo sentivo il bisogno di continuare fino a che non avessi esaurito quello che avevo da dire. Qui ci credo.
Certo.
Cioè la parzialità di ogni discorso che potevo superarla solo aggiungendo altri discorsi convergenti o divergenti.
Sì.
Quindi siamo al punto di vista in cui siamo al punto dove Calvino usa questi pezzi,
sì,
come se fossero dei blocchi narrativi,
sì,
rifacendosi naturalmente alla letteratura russa di Vladimir Prop, La morfologia della fiaba,
sì,
e rifacendosi anche al gioco dei tarocchi, che lui conosceva molto bene, perché negli anni 60 a Urbino c'era una famosissima scuola di semiotica, di semiologia, diretta dal professor Paioni, dove insegnavano Umberto Eco, per fare un nome, ecco. Ma c'era anche un altro grande studioso, Fabbri, Paolo Fabbri, e Calvino, quando pubblicò questo libro
Castello dei destini incrociati
da Reinaudi, racconta un pochettino la genesi di questo libro e il suo interesse, e poi ne parliamo con più precisione. Dice: questi due testi, cioè il castello e la taverna, che compongono questo volume, il primo, il Castello dei destini incrociati, è stato pubblicato per la prima volta nel volume Tarocchi, il Mazzo Visconteo di Bergamo e New York, Franco Maria Ricci editore. Ora tu sai che Franco Maria Ricci ha fatto delle edizioni molto molto costose, molto molto di lusso. Le figurine che accompagnano il testo nella presente edizione vogliono servire da richiamo mnemonico, va bene, delle miniature riproposte nei colori e nelle dimensioni originali delle edizioni. Quindi noi abbiamo qui anche un pacco di tarocchi.
Sì, ho visto, ero interessato subito a provare un attimino.
Forse, a vedere se, forse possiamo vedere se possiamo continuare questa conversazione dopo. Ma nel frattempo Calvino, essendo molto conscio che non tutti potevano permettersi il libro di Franco Maria Ricci, infatti quando è uscito penso che costasse 1 milione addirittura.
Siamo nel 1969,
esatto,
corretto?
Sì. Esatto. Lui ne fece, scrisse questo libro usando i tarocchi di Marsiglia, perché ci sono anche i tarocchi d'Egitto, sì, che sono un po' differenti.
I tarocchi di Marsiglia sono gli stessi che abbiamo noi ora qui.
Esatto, esatto, che sono del 1700 addirittura. E l'idea di usare questi tarocchi è favolosa, perché se tu pensi, Calvino ha usato questo escamotage: un gruppo di persone si ritrova ad arrivare in un castello dopo aver attraversato un bosco. Ora, il bosco già nelle fiabe è una cosa un po' magica, dove abitano delle persone strane e molte volte succedono delle cose strane. Queste persone hanno perso l'uso della parola. Arrivano in questo castello dove c'è una bellissima sala, un grande bancone di legno, e si siedono e dopo aver mangiato e bevuto pensano che devono comunicare. Come si comunica se non hai l'uso della parola? E questo è già importante solamente a questo primo inizio, perché per Calvino la comunicazione, l'uso del linguaggio, le parole sono molto importanti.
E soprattutto quando vuoi raccontare questa storia ti sei forzato ad utilizzare parole, visto che stai scrivendo un libro.
Esatto. E quindi l'uso della parola e l'idea del libro, della pagina, ritornano sia in questo volume sia in altri scritti che vedremo. Questi personaggi sono dei personaggi di vario tipo, sono dei personaggi, diciamo, aristocratici: c'è una papessa, c'è un re, c'è un condannato, c'è un cavaliere, sono rappresentanti delle famose arcane maiora, che sono praticamente le figure di tarocchi, dove ci sono arcani maiora e arcani minora. E incominciano a raccontare la loro storia. Come? Prendendo, scegliendo una carta dal mazzo e portandola sul tavolo. Man mano che questi presenti mettono la loro carta, che dovrebbe indicare la loro storia, sì, si forma un piccolo mosaico, sì, giusto? Un mosaico che apparentemente può essere letto come vogliamo, cioè tu puoi scegliere
l'interpretazione.
Ecco, quindi ti puoi scegliere partendo da sopra e andando sotto, o in modo diagonale e così via, orizzontale e verticale che è. Questo per Calvino è un esempio di quello che è la letteratura, la narrativa come sistema combinatorio. Cioè qui abbiamo delle combinazioni, delle permutazioni, delle possibilità che possono cambiare a seconda del lettore. Quindi al lettore è anche delegata questa interpretazione.
Sì, mi è sempre piaciuto da una parte il concetto della letteratura come arte combinatoria, che però non amo particolarmente quando mi trovo a leggere, mi piace l'idea, e anche il ruolo che viene dato al lettore, un ruolo di primo piano, che forse è la cosa più interessante di questo concetto.
E infatti questi sono gli anni, ho menzionato prima Umberto Eco, in cui ha scritto Opera Aperta, per cui ho Lecture in Fabula, dove appunto si delega al lettore l'idea di immettersi nella storia e di leggere qualcosa che a lui interessa e di estrarne. E questo naturalmente è negli anni 70, che culmina con il suo ultimo libro, romanzo, tra virgolette, che sarebbe Il Sonante d'inverno, un viaggiatore.
Sì, forse insieme al Castello dei Destini Incrociati, insomma, l'emblema dell'arte combinatore, della letteratura.
Esatto. E lui in questo periodo è anche molto conscio di esperimenti fatti da un gruppo di persone a Parigi, che fanno parte a un laboratorio che si chiama Ulipo, Ouvroir Littéraire Potentiel, dove giocano con la letteratura, diventa un gioco la letteratura, ecco. E lui stesso infatti lo ammette, ha anche pubblicato una serie di racconti, sì, a Meaux, nelle
costruzioni, in francese, giusto?
Questo in italiano, okay. Però in francese invece ha scritto quello che viene intitolato infatti in francese Comment j'ai écrit un de mes livres, come ho scritto uno dei miei libri. Praticamente una confessione della sua appartenenza a questo tipo di letteratura, e un testo che in Italia non è stato tradotto per proprio esplicita volontà dell'autore. Io non so, ora se tu vuoi aggiungere qualcosa.
No, pensavo meglio, Bruno, mi sono perso nel labirinto creato da Calvino e creato e amplificato da te con questa chiacchierata pomeridiana. Purtroppo il tempo è tiranno, come tu ben sai, e quindi siamo arrivati anche ora alla fine della nostra chiacchierata. Non so se volevi dare una chiusura,
visto che abbiamo parlato di città invisibili, penso che se qualcuno dovesse aprire questo libro e cercare la città di Eudossia, che è una città tappeto, dove appunto si leggono tante cose come si legge in questo libro, con questa convergenza di vari barocchi.
E spero che questa città esista, e sicuramente esista all'interno delle città invisibili. Certo. Invitiamo i nostri ascoltatori a leggerla oggi. Certo. E ci rivediamo la prossima volta, parleremo ancora di Calvino, perché
con
non abbiamo finito ancora, abbiamo ancora molto da dire a suo riguardo. E Bruno, grazie per avermi avuto qui, ecco il gatto mi è saltato in groppa.
A proposito di Eudossia, deve esistere, perché Eu in greco vuol dire buono, sì. Dossia vuol dire conoscenza. E allora?
E allora mettiamoci in viaggio e ne parleremo la prossima volta.
Ottimo.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com. I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Meet the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you cried, it's over. Acid green, aquamarine, the girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only